Prima della preghiera vorrei leggere dal capitolo 6 di Efesini, versetto 14. Efesini, capitolo 6, versetto 14. Posso chiedervi di alzarvi, per favore? State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. E anche per me, affinché mi sia dato di parlarne apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, fino a qui è la parola di Dio. Vogliamo pregare. Padre Celeste, con profondo rispetto per te, per la tua santità, per la tua maestà, per la tua parola, ci inchiniamo nella polvere. Guardiamo a te, Dio vivente, che ci hai chiamati, che ci hai redenti, che ci hai perdonati e hai fatto di noi il tuo popolo. Buon pastore, ti ringraziamo per aver dato la tua vita per le pecore. Oggi siamo qui per essere guidati da te verso pascoli verdeggianti e acqua fresche. Dio onnipotente, nutrici con la tua parola, abbeveraci con il tuo spirito, dacci il ristoro, donaci nuova forza, ricordati di noi, vivificaci. Amato Signore, vogliamo ricordarti con amore e fede e umilmente vogliamo ricordarti del patto che hai stretto con noi sul Golgota. Ricordati che non siamo persone qualsiasi, ma il popolo del nuovo patto, il tuo popolo eletto per il quale sei venuto e hai dato la tua vita, hai versato il tuo sangue per redimerci, siamo tua proprietà. Amato Signore, ti ricordiamo le promesse che hai fatto, in generale e per questi giorni. Grande Dio nel cielo, che la tua opera sia sul tuo cuore. Alzati sul tuo trono sacro e stendi la tua destra che mantiene la vittoria in eterno. Rialzaci, salva i perduti, libera i prigionieri e benedicici dalla ricchezza della tua grazia. ti chiediamo la tua benedizione, la guida del tuo Santo Spirito. E come il tuo servo Paolo chiese che gli fosse data la parola che doveva portare, così io ti chiedo con tutto il cuore, donaci ora la parola, i passi della Bibbia che vuoi darci. Che ci sia qualcosa per tutti i nuovi arrivati o per tutti coloro che verranno e per tutti. Amato Signore, Tu sei un Dio grande e noi possiamo essere il Tuo popolo. Perdona tutti i nostri peccati, che il Tuo sangue parli ora per noi. Oh Dio, donaci oggi un incontro con Te nella Tua presenza. Donaci la comunione con Te attraverso la Tua parola e il Tuo Spirito. Signore fedele, Ti affidiamo tutto e Ti preghiamo, abbi pietà di noi e resta con noi nel santo nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Certo, potremmo cantare ancora qualche coro e questi sono sempre edificanti e ci portano benedizione, ma il tempo che abbiamo a disposizione qui è breve e vogliamo sfruttarlo per lasciare che la parola di Cristo dimori abbondantemente tra noi. Perché così è scritto, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. E per grazia possiamo testimoniare che la parola di Dio non è per noi una lettera morta e sconosciuta, ma una rivelazione di Dio resa vivente dallo Spirito Santo. Questo si nota sempre di più quando si incontrano persone che non l'hanno mai sentita né vista prima. Abbiamo capito che tutte le cose avranno una fine, ma la parola di Dio rimane in eterno. E tutti coloro che hanno accolto la parola di Dio rimarranno con essa in eterno, perché sono diventati parte della parola. Ho rivisto il fratello dalla Siria che ha tradotto il primo opuscolo e ora il materiale viene stampato anche nella lingua araba. Mi ha dato indirizzi in Giordania, in Egitto. Ho già predicato in quei paesi, ma ho incontrato ripetutamente persone che provavano un odio totale per il popolo di Israele. E io non posso fare causa comune con persone che non amano il popolo di Dio. Per me il rispetto per la decisione divina rimane al primo posto. Dio ha scelto Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio ha scelto il popolo di Israele e quindi siamo molto, molto grati di non scendere a compromessi nemmeno su questo punto. Semplicemente non posso farlo. Posso rimanere discreto, posso usare un po' di diplomazia quando è opportuno, ma non posso scendere a compromessi a scapito della verità. Non è possibile perché se noi che abbiamo riconosciuto la verità non la proclamiamo, chi la proclamerà? Il fratello Branham una volta ha tenuto una predica l'Eden di Satana e Satana è riuscito a fuorviare l'umanità in modo così pio che può davvero far venire la nausea. Ciò che alcuni giorni fa si poteva leggere sui giornali, sulla stampa riguardo a ciò che è accaduto a Vienna ha sconvolto molti, ma ciò che non è venuto all'opinione pubblica che un gran numero di che ha partecipato a molti incontri e ricevuto ispirazione e poi agito di conseguenza in questi incontri che hanno avuto. Stanno accadendo così tante cose, davvero tante, che come ho già detto non ci si può più sentire del tutto a proprio agio. Eppure sappiamo che alla fine dei tempi le cose dovrebbero venire brutte cose, che le persone si troveranno in una situazione in cui non possono più credere. E chi non approva la fede deve approvare l'incredulità, diventerà vittima dell'incredulità. Non voglio approfondire ulteriormente su queste cose, mi colpiscono molto perché sappiamo che il tempo sta volgendo al termine, che il Signore metterà tutti i nemici sotto i suoi piedi come scabello. E che davvero tutto ciò che si è opposto a Lui sarà umiliato davanti a Lui, abbassato davanti a Lui, che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Noi, e ho letto di proposito il passo di Efesini 6, non siamo coinvolti in una battaglia che si combatte con carne e sangue. Siamo stati posti in una battaglia spirituale e dobbiamo difendere il campo. E vi dico, per sviluppare brevemente questo pensiero, venerdì scorso, esattamente 8 giorni fa, il più alto rappresentante della sinagoga ebraica di Düsseldorf era con noi nel centro missionario e pensavo di poter parlare con quest'uomo della fede. E poi improvvisamente mi ha detto: vorrei dirle che appartengo alla loggia. E questo mi ha colpito. Era un nuovo colpo e quando ho letto che il più alto dignitario cattolico di Parigi è un ebreo convertito al cattolicesimo, mi sono sentito davvero male. In questo tempo c'è un tale miscuglio come non c'è mai stato prima. Tutto viene mischiato, nessuno capisce più tutto e viene sviato nell'errore, ma c'è una chiesa del Dio vivente, un gruppo di persone riscattate con il suo sangue. E questo gruppo è stato trasferito dal regno delle tenebre al regno della luce e per grazia possiamo farne parte. Che tutti gli altri adempino i loro compiti. Noi vogliamo preoccuparci di adempiere davvero per grazia e con il suo aiuto i compiti che Dio ci ha affidato. Vorrei soffermarmi brevemente su Efesini 6, al versetto 15. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Dove viene c'è la pace, deve esserci riconciliazione. Laddove c'è riconciliazione, deve esserci perdono. Il messaggio della croce, il messaggio della salvezza, è un messaggio di perdono, riconciliazione e pace. Prima di poter cantare, quando la pace di Dio pervade la mia anima, devono esserci stati il perdono e la riconciliazione. È solo allora la pace di Dio, che supera ogni comprensione umana, ci pervade. Quando come persone riconciliate con Dio, come persone che hanno raggiunto la certezza della salvezza, che hanno ricevuto la testimonianza dello Spirito di Dio di essere diventati figli di Dio, ci presentiamo davanti al trono della grazia, allora dobbiamo sapere che abbiamo accesso. Il velo è strappato, la via è libera, non stiamo fuori a bussare, non siamo estranei, siamo diventati vicini. Ci siamo avvicinati a Lui, siamo riconciliati con Dio, abbiamo ricevuto il perdono e la pace di Dio pervade i nostri cuori. Poi segue, prendete oltretutto ciò lo scudo della fede. Miei cari, dobbiamo semplicemente radicare la nostra fede nelle promesse di Dio. E come Abramo guardava all'invisibile come se Dio l'avesse già fatto, l'ha promesso, come se lo vedessimo davanti ai nostri occhi, quello che ha promesso. E allora ci sarà concesso per grazia. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Non so come sia per voi, ma per me la parola di Dio diventa sempre più preziosa. E in particolare quando mi siedo e scrivo e penso di aver toccato l'argomento, quando poi lo rileggo mi dico: non hai ancora iniziato, l'hai solo sfiorato, figuriamoci approfondito. Il piano di salvezza del nostro Dio è così alto, così profondo, così vasto e ampio. I pensieri di Dio sono così grandi, potenti. Cosa dice il salmista? Il loro numero non si può contare. Ci basta sapere che Dio nutre per noi pensieri di amore e di pace. Ci basta sapere che Dio ci ha rivelato il suo disegno di salvezza nella misura necessaria, non solo per diventare credenti, ma anche per osservare lo sviluppo temporale, riconoscerlo e vederlo alla luce della parola profetica. Poi ancora il versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. Credo che la prossima predica del fratello Branham sono già stata pubblicata, abbia come titolo Perseveranza. Bisogna diventare perseveranti, semplicemente continuare con costanza, resistere, perché Dio mantiene ciò che promette, come scrive il profeta nell'Antico Testamento. Se la visione tarda, aspettala, poiché certamente verrà. Poiché certamente verrà. Nulla è più certo della parola di Dio. È proprio così, il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. E per questo anch'io sarò quieto nel Signore, aspettando, anche se a volte ho voglia di chiedere quando accadrà, quando sarà il tempo, il momento, ma poi mi fermo e dico: Signore, Tu farai come hai fatto finora, ciò che Ti piace, quando Ti piace, e io sono a Tua disposizione. Non siamo noi a dire al Signore cosa deve fare. Dobbiamo essere pronti a metterci a Sua disposizione quando vuole fare qualcosa. Vorrei passare ad alcuni passi della Bibbia. Luca capitolo 10. Prendiamoli a cuore e lasciamo che ci parlino. Luca capitolo 10, versetto 18. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpente e scorpione, su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Leggo questa parola con l'intenzione che nessuno debba avere paura. Satana può sconvolgere l'intera terra, ma tu non devi avere paura. Gesù Cristo ha sconfitto e vinto Satana e le potenze delle tenebre. E Giovanni scrive: colui che in voi è più forte di colui che è nel mondo. Ci credete? Chi è l'Onnipotente? Solo Dio e nessun altro. È così? È così. Dobbiamo sempre rendere gloria a Dio nella nostra fede. Non parlate del potere di Satana. Lui può fare quello che vuole, non mi interessa, solo marginalmente, per vedere le cose. Solo Dio onnipotente. Gesù dice qui: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Non è stato solo con fatica, con grande sforzo, dopo una lunga lotta. No, è stato catturato e abbattuto, e così è stato fino ad oggi. La vittoria del Golgota è davvero una vittoria di Dio per tutti i redenti. E se lo testimoniamo con fede e rendiamo gloria al Signore e offriamo la nostra lode al vincitore del Golgota, allora anche Satana si allontanerà e la vittoria di Dio sarà manifestata. Poi prosegue nel versetto 20. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Sia lodato il nome del Signore. Dio ha fatto davvero tutto ciò che poteva fare. Ora non ci resta che credere. Abbiamo accesso a tutto ciò che Dio ha preparato per noi, grazie all'opera di redenzione compiuta sulla croce del Golgotha. Non lasciare che nulla ti sia più contestato, ma di Satana, allontanati da me e rendi gloria al Signore che ha schiacciato la testa del serpente antico. E miei cari, la prova che siamo stati veramente redenti e liberati dal potere della morte, dell'inferno e di Satana è stata rivelata nella risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. Se fosse solo morto, che cosa sarebbe successo? Nessuno di noi saprebbe cosa sarebbe successo, cosa non sarebbe successo. Ma il terzo giorno, quando il nostro Signore è risorto, egli era la prova vivente della redenzione, del superamento della morte, dell'inferno e di Satana, la vittoria su di questi. Era la prova in persona, nessun altro. Egli stesso ha tolto il potere alla morte ed è uscito vincitore, poiché ciò che è accaduto a lui è accaduto per noi e a causa nostra. Ora dobbiamo considerare la questione dall'alto, dal punto di vista di Dio. Noi eravamo in Cristo, proprio come dal punto di vista terreno l'intera umanità era già in Adamo nella sua forma embrionale e si è solo verificata la procreazione, così dal punto di vista divino noi eravamo tutti in Cristo. Per questo nel capitolo 1 della lettera agli Efesini è scritto questo meraviglioso versetto che dice che Egli ci ha eletti in Lui prima della fondazione del mondo. Efesini capitolo 1, versetti 4 e 5. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevole della Sua volontà. Alleluia! Sia lodato il Dio vivente. La salvezza non avverrà domani né oggi. La salvezza è avvenuta sul Golgotha. Il nostro Signore ha esclamato, è compiuto. Se lo vediamo correttamente, allora dobbiamo vedere che siamo stati crocifissi con Cristo. Siamo morti, sepolti, discesi all'inferno e risorti con Lui a una nuova vita. E che per la grazia di Dio siamo stati trasferiti nei luoghi celesti attraverso di Lui, come dice la Sacra Scrittura. E poi Paolo scrive, non vediamo ancora che tutto gli è sottomesso, ma vediamo colui al quale tutto sarà sottomesso. Dobbiamo distinguere fondamentalmente che Dio realizza il suo piano di salvezza nel corso del tempo e non tutto in una volta. Per ogni cosa nel regno di Dio deve arrivare il momento giusto. Quando giunse il tempo, quando suonò l'ora di Dio, Dio agì, e così sarà anche in questo tempo. Nel versetto 21 è scritto: proprio in quel momento Gesù esultò attraverso lo Spirito Santo con queste parole: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Non rivelata all'umanità intera, ma solo a coloro che l'avrebbero accettata. La rivelazione che viene da Dio è qualcosa di sacro. Non viene data per essere poi discussa, smontata, calpestata. La rivelazione che viene da Dio è concessa a coloro che sanno apprezzarla e valorizzarla, che se ne rallegrano e riconoscono di aver trovato grazia agli occhi di Dio, perché Dio si è rivelato a loro. Questo è infatti il punto centrale di cui si tratta. Allora i discepoli chiesero al Signore: perché vuoi rivelarti solo a noi e non al mondo? E lui rispose: il mondo non mi vede più, ma voi mi vedrete, e ancora io sarò con voi fino alla fine del mondo. Ciò che non è accessibile alle masse, Dio lo ha riservato a coloro che possono entrare nel luogo santissimo, cioè alla sua presenza, non per stare davanti a una cortina, un velo, ma per essere realmente alla presenza del Dio Onnipotente. Voglio leggere a questo proposito dal libro dell'Apocalisse, capitolo 1, perché viviamo in un'epoca in cui, spiritualmente parlando, la bocca non ha più la stessa importanza che aveva nell'era pentecostale, quando tutti parlavano in lingue, cantavano in lingue, e questa era, per così dire, la cosa principale di cui si occupavano fin dall'inizio del secolo. Vorrei dire molto chiaramente, essere ben compreso: credo nel Vangelo completo, credo nella giustificazione, nella santificazione, nel battesimo con lo Spirito e con il fuoco. Ma chi studia le Sacre Scritture vede che alla Chiesa è stato dato uno strumento per il servizio con il battesimo dello Spirito, non solo una singola cosa su cui poi si discute, ma in realtà un'effusione di tutti i doni spirituali che erano presenti nell'effusione dello Spirito. Per questo nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinti sono elencati i 9 doni spirituali, nel capitolo 14 è mostrata la loro applicazione e così via. Ma c'è di più. Il fratello Branham ha effettivamente descritto il corpo del Signore nella sua crescita. Ha preso la parola del nostro Signore con il chicco di grano. prima spunta il germoglio, si vedono due foglioline che in qualche modo germogliano, poi viene lo stelo, poi la spiga e poi il grano maturo nella spiga. Si può dire che quando il contadino guarda il campo di grano, che per me, per lui, che possa essere così grande, può dire: ho un grano meraviglioso, ma lui non ha ancora il grano, ha solo visto lo stelo e poi la spiga. Alla fine, al momento del raccolto, al momento della maturazione, tutta la vita che fin dall'inizio si è fatta strada e si è elevata sempre più in alto, si raccoglie in cima alla spiga sotto forma di grano. E il grano che si raccoglie nella spiga ha le stesse caratteristiche, la stessa composizione del grano che è stato seminato. È vero o no? Non occorre essere agricoltori per capirlo. Già all'età di 13 anni dovevo falciare con la falce. Conosco abbastanza bene l'agricoltura. In cima, nell'ultimo stadio, si raggiunge il punto in cui era il grano quando cadde sulla terra. Gesù disse: se il chicco di grano non cade nella terra, rimane solo, ma se cade nella terra e muore, porta molto frutto. Gesù è caduto sulla terra, è morto ed è stato sepolto. Egli produce secondo se stesso, ma se lo comprendiamo appieno o meno, ma è vero, nel giorno che Dio ha stabilito saremo trasformati al 100% all'immagine di Gesù Cristo, figlio di Dio, produce alla sua immagine le stesse caratteristiche, la stessa essenza, la stessa vita, tutto fondamentalmente come era e aveva lui, così sarà. Quindi credo che nella restaurazione ci saranno anche tutti i doni spirituali, con l'unica differenza che non saranno più usati in modo così generico come uno vuole, ma sotto la guida e la direzione dello Spirito Santo. Per arrivare a ciò che ha detto il fratello Branham, egli ha paragonato l'era pentecostale al parlare in lingue, naturalmente con lo sviluppo che sta avvenendo nella Chiesa, e ha detto: la Chiesa era quindi completa e la vita era già arrivata fino alla bocca, si parlava in altre lingue, si muovevano le labbra. Poi dice ancora: da allora il progresso divino è passato dalla bocca agli occhi, alle orecchie. Oggi non si tratta solo di essere ispirati, benedetti, provare sentimenti meravigliosi e parlare in lingue. Ieri sera ho parlato in lingue quando mi sono inginocchiato e affidato la riunione al Signore, ma quando vengo al culto dico come Paolo: in una riunione preferisco dire 5 parole con la mente affinché tutti ricevano insegnamento, piuttosto che molte parole in una lingua che gli altri non capiscono. Leggo dall'Apocalisse capitolo 1, versetti 11 e 12, dove è scritto: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Qui abbiamo a che fare con il vedere, con gli occhi. Sapete, nell'Antico Testamento i profeti erano chiamati veggenti. Essi vedevano ciò che Dio mostrava loro. Giovanni vide, e ciò che vide doveva scriverlo affinché potessimo ascoltarlo, affinché giungesse alle nostre orecchie e non solo alle nostre orecchie, ma anche al nostro cuore, per diventare in esso una rivelazione. Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Quanto possiamo essere grati a Dio per aver provveduto a questo, per aver raggiunto al libro profetico tutti gli insegnamenti che si trovano in tutte le lettere. Un libro che Martin Lutero non voleva nemmeno includere nella Bibbia perché era disperato e diceva: chi potrà mai capirlo? Non era ancora giunto il tempo. Oggi viviamo in questa parola dell'Apocalisse, questa rivelazione è vivente davanti a noi. Non solo l'abbiamo vista e udita, ma è diventata una rivelazione nei nostri cuori. Nel versetto 12 continua: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Cari, come ho appena cercato di dire, siamo grati a Dio per il periodo iniziale, quando la riforma prese piede qui nell'Europa centrale. Siamo grati a Dio per tutti i risvegli che seguirono, e in particolare per il risveglio pentecostale che preparò il terreno affinché fosse portato l'ultimo messaggio. Ricorderete che nel 1937 la prima moglie del fratello Branham morì nell'alluvione dell'Ohio, del fiume Ohio, quando il fiume Ohio straripò e molte migliaia di persone persero la vita. Anche la moglie del fratello Branham e sua figlia Sharon furono vittime di questa alluvione. Le ultime parole che lei pronunciò furono: Billy, promettimi che andrai dalle persone, e ho usato la parola trash, quelli che ho definito trash, cioè spazzatura, che tu vai da queste persone, essendo lei stessa di buona famiglia. Non voleva che suo marito fosse associato al movimento pentecostale, che all'epoca era deriso, schernito, insultato e definito in tutti i modi possibili. come Santi Rulli e altro ancora. Non voleva che lui frequentasse quella gente. E quella fu l'ultima testimonianza. Promettimi che andrai dalle persone che ho definito spazzatura. Dio ha scelto ciò che non è nulla davanti al mondo. Non pensate che i saggi di questo mondo abbiano il coraggio di rinunciare alla loro reputazione, al loro rango, al loro nome. Grazie a Dio non avevamo molto da perdere, ma avevamo molto da guadagnare. Paolo lo capì bene allora, quando disse: quello che prima consideravo un guadagno, ora lo considero una perdita. È arrivato addirittura a dire come spazzatura, come immondizia, per guadagnare Cristo. Possiamo quindi considerarci tra coloro che hanno trovato grazia davanti a Dio. Ma se qualcuno si ferma a un risveglio spirituale, allora rimane fermo. Sono molti quelli che si sono fermati alla giustificazione, che oggi filosofeggiano sul significato della giustificazione senza averla vissuta e sperimentata personalmente, senza poterla predicare, perché non possono dire nulla al riguardo senza averla vissuta. Gli altri sulla santificazione, i terzi sul battesimo dello Spirito. Vogliamo diventare gente che hanno davvero vissuto tutte queste fasi, che non cercano di fare un salto, ma sperimentare Dio passo dopo passo, in ordine, non con un solo salto. Dio, di sperimentarlo davvero come lo hanno sperimentato i nostri fratelli e sorelle all'inizio. Perché questo significa completo restaurazione. Naturalmente siamo anche consapevoli che non si ferma alla bocca, al parlare in lingue, alla profezia, tutte queste cose. E vi dico anche perché Paolo, come un uomo benedetto da Dio, poteva dire in Prima Corinti 13: tutto finora finirà, che si tratti delle lingue, della conoscenza o di qualsiasi altra cosa, tutto avrà una fine. Ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che solo in parte sarà abolito. Miei cari, oso dire che in questi giorni non abbiamo assistito a rivelazioni parziali, né abbiamo avuto conoscenze parziali, né abbiamo guardato come attraverso uno specchio in un paesaggio oscuro. Oserei dire, in questi giorni, per grazia abbiamo potuto guardare nel consiglio divino della salvezza nel modo più completo possibile, non per merito nostro, è un dono di Dio, perché il tempo è giunto per questo. Se avessimo vissuto in altri tempi, non avremmo potuto fare altro che sperimentare ciò che è stato fatto e annunziato da Dio in quel tempo. Viviamo in un'epoca profetica. Non indoviniamo e non ipotizziamo più. Guardiamo con occhi aperti, con occhi spirituali, unti, vediamo il compimento delle scritture davanti ai nostri occhi. E l'ultimo messaggio deve portarci alla maturità, deve portarci alla piena maturità in Cristo. deve produrre in noi le stesse virtù, le stesse caratteristiche. La stessa vita che era in Cristo deve finalmente portare alla maturità nella Chiesa del Dio vivente. E io credo semplicemente che questo accadrà. Guardate, vi faccio un esempio. Quando il Signore Gesù camminava sulla terra, anche lui dal punto di vista terreno era soggetto all'invecchiamento. A 8 giorni viene mostrato nel Tempio dove viene consacrato, riceve il nome e viene circonciso. A 12 anni lo vediamo nel Tempio, a 30 anni, così ci viene riferito, ha iniziato il suo ministero. E la gente diceva, non hai ancora 50 anni, vedete? Lo stimavano molto più vecchio di quanto fosse in realtà. Era un uomo di dolore, tutto gli stava a cuore, tutto lo colpiva. Ha sofferto con tutti, ha portato il peso di tutti, ha portato tutto il fardello. Ma ora viene, dopo la sua risurrezione, i suoi non l'hanno riconosciuto, era in un'altra forma, non era più soggetto all'invecchiamento, era come lo vedremo e come saremo quando saremo trasformati. Cari amici, Dio ha un piano meraviglioso per noi, è la piena maturità alla fine. E non per nostra volontà, ma perché Dio ha disposto così, ci sarà una Chiesa come quella che era all'inizio, con la vita e l'essenza di Gesù, con la potenza di Dio, attraverso la quale il ministero di Gesù Cristo continua a sorgere la stessa domanda: come sarà tutto questo, come avverrà? Cari, lasciamoci sorprendere. Nessuno sa esattamente come sarà, ma una cosa la sappiamo: Dio è fedele, mantiene le sue promesse. Se oggi nelle riunioni qui non si applaude, non si esulta, non si grida di gioia, né si dà importanza al parlare in lingue, è perché abbiamo capito che oggi ci sono molti movimenti carismatici in atto. Questi movimenti sono in movimento. Penso e faccio sempre fatica a liberarmi di questa convinzione quando il grande uomo che conoscevo personalmente, famoso in tutto il mondo come Mr. Pentecost, fece la sua visita al Papa in qualità di capo delle Pentecoste, scrisse nella sua lettera circolare: credo che il Papa sia nato di nuovo. E cosa posso dirvi? La gente lo ha accettato così, senza sapere quale trucco ci fosse dietro, quale illusione si potesse trovare tra le persone, che accecamento. E vi dico ciò che è stato ripetuto spesso dal fratello Branham e ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 24:24. Se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero indotti in errore. Quindi il falso deve avvicinarsi il più possibile al vero. E ora veniamo al punto che ci è stato ripetuto più volte. Esaminate tutto alla luce della parola, sottoponete ogni cosa alla parola e allora saprete con cosa avete a che fare. Venite a questi movimenti carismatici con la parola e vi dico, vi dico che impazziscono. L'ho vissuto, ho potuto sentire com'è la situazione. Esaminate tutto alla luce della parola. Abbiamo potuto assistere a questo progresso spirituale per grazia nella nostra generazione. Dal parlare al movimento della bocca, dal parlare frammentario, dal parlare in altre lingue e così via. Grazie a Dio per tutto ciò che è frammentario, ma grazie a Dio anche per ciò che è perfetto. La parola di Dio non è frammentaria, la parola di Dio è perfetta. In questi ultimi giorni non sono state presentate, come ho detto prima, verità parziali o conoscenze parziali. È piaciuto a Dio, attraverso la rivelazione diretta, aggiornare il suo popolo, rivelarsi a noi stessi, in modo che sappiamo chi è colui che ci parla. E cari, lo stesso che Giovanni vide quando udì la voce che parlava con lui, lo stesso vedono tutti coloro che accolgono con fede nei loro cuori la parola profetica che è stata rivelata. Vedono solo uno che ha qualcosa da dire, solo uno dalla cui bocca esce la parola come una spada a doppio taglio. Non ascoltano più a destra e a sinistra, non fanno più deviazioni, non provano questo e quello. Hanno trovato ciò che la loro anima cercava, hanno trovato ciò che li soddisfa interiormente. Hanno ascoltato la voce e poi hanno cercato colui che parla. Hanno guardato a lui. Come Giovanni, anche noi vediamo i sette candelabri d'oro, le sette epoche della Chiesa attraverso le quali passa la Chiesa del Nuovo Testamento fino all'ultima epoca della Chiesa all'Odicea. E chi sentiamo, chi vediamo? Colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E attraverso chi ha parlato? Aveva sette stelle nella sua mano destra e le sette stelle erano i sette angeli delle sette chiese. Dio ha dato il messaggio all'angelo della Chiesa e questi ha potuto trasmetterlo alla Chiesa. Parlate oggi con le persone che parlano tante lingue e che pensano di essere al settimo cielo e si muovono avanti e indietro. Alcuni cadono perfino e pensano che sia il potere di Dio. Preferirei che non cadessero, ma che fossero sollevati, perché troppi giacciono e dormono. Dovrebbe suonare la tromba del Vangelo, ed è giunto il momento. Non preoccupatevi, come cantano i nostri cari fratelli e sorelle qui. Dio ancora al comando del suo piano e tutto gli è sottomesso, tutto va come lui vuole. La vera Chiesa di Gesù Cristo non parla solo in lingue diverse, in diverse lingue, anche se fosse attraverso lo Spirito sarebbe tutto frammentario. La nostra conoscenza è in parte, la nostra profezia è frammentaria, tutto è frammentario, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Mie care, non voglio stabilire nulla in modo d'insegnamento, ma oso dire la rivelazione perfetta della volontà e della parola di Dio, la rivelazione perfetta di tutte le cose che erano rimaste nascoste fino a questo momento, è la piena rivelazione di Gesù Cristo. È la perfetta rivelazione di tutte le cose che erano state nascoste fino a questo tempo. E tutti, potete leggerlo nella storia della Chiesa, tutti quelli che hanno investigato, era tutto frammentario, non potevano farci nulla, i tempi non erano ancora maturi. Quanto desideravano vedere ciò che noi vediamo, sentire ciò che noi sentiamo, ma il tempo semplicemente non era ancora giunto. Oggi possiamo essere riconoscenti a Dio quando siamo riuniti qui e dire sinceramente ciò che nei 2000 anni del tempo di grazia del Nuovo Testamento non era stato annunziato e rivelato, ora è stato reso noto ai suoi santi apostoli e profeti. E così è. Ciò che non si sapeva in nessun tempo, oggi lo sappiamo. E ciò che non si sarebbe mai potuto sentire e comprendere nella visione d'insieme, ora lo sentiamo e lo comprendiamo. Una crescita spirituale. Non perché siamo migliori degli altri, no, questo non c'entra nulla, semplicemente quando il tempo fu compiuto. Questo è il giorno, questo è il tempo che gli apostoli e i profeti avrebbero voluto vedere e vivere. Loro ci hanno preceduto. Cosa poteva fare Daniele quando gli fu detto sigilla il libro fino al tempo della fine? Sino al tempo della fine. Capitolo 12, versetto 4. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Molti investigano anche ai nostri giorni. Secondo voi quanto leggono l'ultimo libro della Bibbia? Ma vorrei oggi dire anche a voi, cari amici, che vi siete appena uniti a noi. Lo dico con cuore umile, senza voler ferire nessuno, e lo dico con amore. Tutti possono leggerlo, ogni professore, ogni insegnante, ogni prete, ogni missionario. E chi lo capirà? Solo coloro che riconoscono e rispettano l'opera di Dio, la decisione di Dio, il ministero che Dio ha stabilito per questo tempo. Coloro che collocano biblicamente l'opera salvifica di Dio nella storia e riconoscono che Dio doveva mandare un profeta per collocare perfettamente la parte profetica della storia della salvezza. Tutti gli altri continueranno a leggere, potranno invecchiare come Matusalemme e non capiranno nemmeno l'inizio delle cose. Per prima cosa dobbiamo rispettare l'ordine divino, ovvero che il Signore aveva 7 stelle nella sua destra. e che queste sette stelle sono i sette angeli, i sette messaggeri che Dio ha usato per parlare nelle sette epoche della Chiesa, per poter parlare. Non solo persone che parlano di Dio, ma uomini attraverso i quali Dio poteva parlare. Questa è proprio la grande differenza anche in questa generazione. Ci sono evangelisti che parlano di Dio, ma possiamo anche dire con umiltà, attraverso il fratello Branham Dio ha potuto parlare attraverso di lui e ci ha potuto dire questo liberamente e apertamente, senza se e senza ma, senza enigmi, senza usare parabole. È proprio le cose che per noi sono così preziose come rivelazione, altri le trovano scandalose e ne sono turbati. Mi è venuto in mente un medico, uno dei migliori chirurghi della nostra città, Wuppertal, che quando ha sentito ciò che fratello Branham diceva sul peccato originale, è venuto a casa mia con alcuni fratelli e mi ha detto: fratello Frank, devo avvertirti nel nome del Signore, questo Branham era un falso insegnante, dottore, e poi naturalmente come primario, un grande uomo chirurgo molto famoso, ha usato molte parole sul fratello Branham. Ho detto: senti, se fossi in te non giudicherei, starei zitto, lascerei le cose così. E poi mi ha annunziato la morte dicendo: se non la smetti immediatamente sarai colpito improvvisamente dal Signore e sarai chiamato a Lui. Ha descritto in modo particolare ciò che accadde nel giardino dell'Eden con parole malvagie e come abominevoli. Cosa posso dirvi? Non ci è voluto molto perché questo stesso medico, che aveva operato molte persone ed era credente, che battezzava perfino nel nome di Gesù Cristo, finisse all'ospedale universitario di Düsseldorf e morisse durante l'operazione a cui era stato sottoposto. Non si può prendere in giro Dio. Non si possono toccare i profeti di Dio. È scritto: non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti. Così è scritto nella Bibbia. Cari amici, noi non veneriamo nessun uomo. Questo ci è estraneo. Ma riconosciamo con gratitudine che Dio ha mandato un uomo come Elia, che non è andato dal Papa per baciargli l'anello e inginocchiarsi davanti a lui. Quando quel pomeriggio doveva svolgersi l'intervista, il fratello Branham chiese cosa bisognasse fare. Doveva assolutamente andare dal Papa, questo era il desiderio degli uomini d'affari. E lui chiese: cosa devo fare? Sì, loro dissero: basta baciare il suo anello e inginocchiarsi leggermente con un ginocchio, e poi quando te ne vai non voltargli le spalle ma allontanati da lui come sei arrivato, perché nessuno può voltare le spalle al Papa. E come ho detto, il fratello Branham l'ho ascoltato, semplicemente disse al signor von Bromberg, che era l'ambasciatore, e disse solo: fai sapere che non verrò, rinuncio, non darò l'onore a nessun altro se non al mio Signore che mi ha redento, non mi inchino davanti a nessun uomo. Dio aveva davvero un uomo che avrebbe potuto condurre una vita meravigliosa, con l'enorme dono che Dio gli aveva dato, avrebbe potuto avere il mondo intero ai suoi piedi, ma non ne ha abusato, lo ha usato per noi, per i quali è giunta la fine dei tempi. Non lo nascondo, non torneremo a Roma. Diciamo a tutti, uscite dalla religiosa Babele, separatevi, non toccate nulla di immondo, uscite da ogni tradizione, da ogni tradizione che vi è stata tramandata, da ogni statuto e dogma, uscite da tutto, volgete le spalle al papato e rivolgetevi a Gesù Cristo, vostro Signore e Salvatore, così troverete la pace per la vostra anima. Non c'è un'altra via. Se Cristo è il capo e l'uomo vuole essere il capo, allora ci sarebbe una testa sopra un'altra testa. Questo non è possibile. Non con noi. Noi crediamo con tutto il cuore, come dice la Scrittura. Lasciatemi riassumere. Dio ci ha resi un popolo di re e sacerdoti con l'obiettivo di trasformarci all'immagine di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Egli è il primogenito tra molti fratelli. Quando apparirà e lo vedremo, saremo come Lui. E poiché viviamo alla fine dei tempi, Dio al di sopra di tutto ciò che gli uomini potrebbero dire, sotto l'effetto di enormi benedizioni, è stato hanno potuto parlare di enorme benedizione, è tutto fino al tarda notte erano ore meravigliose di beatitudine, non vorrei perderle per nulla al mondo. Il legame con Dio è qualcosa di meraviglioso, ma quando è giunto il tempo, Dio mi ha aperto gli occhi facendomi capire che non si trattava delle parole che pronuncio senza sapere cosa siano realmente e cosa sto dicendo. Dio mi ha aperto gli occhi sul fatto che siamo avanzati nello sviluppo spirituale. Ciò che vediamo oggi, ciò che sentiamo oggi è il Signore in mezzo ai sette candelabri d'oro. Lo sentiamo la parola destinata al nostro tempo e con essa siamo dalla parte di Dio. Diamo ragione a Dio e siamo pronti a lasciarci correggere, a lasciarci rimettere in riga per essere portati in accordo con la sua parola. Tutti gli altri si ribelleranno, diranno: sì, certo, finora è stato fatto così e improvvisamente non dovrebbe più essere giusto. Sapete cosa è giusto? Ciò che è stato praticato nella Bibbia è giusto. E tutto ciò che non è praticato secondo le Sacre Scritture non è giusto. Non viviamo in un'epoca in cui le persone parlano in un caos irrimediabile. Viviamo in un'epoca in cui Dio chiama a raccolta il suo popolo per parlarci in modo chiaro e inequivocabile attraverso la sua santa parola. Dalla rivelazione perfetta della parola, un messaggio alla fede perfetta che accetta Dio nella sua parola, come ha fatto Abramo, fino a quando attraverso questa fede perfetta giungiamo alla visione perfetta di ciò che Dio ha promesso. E non sarà più frammentario, sarà una rivelazione perfetta della potenza di Dio. L'ho già detto qui una volta, non voglio solo vedere persone con disturbi allo stomaco o ai reni che vengono guarite. Voglio vedere ancora una volta persone che arrivano cieche e se ne vanno vedendo, che arrivano persone sorde e se ne vanno udenti. Desidero le stesse cose che non possono essere negate dai credenti e dai non credenti, che Dio il Signore si riveli alla fine come ha fatto all'inizio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Una domanda finale: siete grati, avete capito che Dio ha accompagnato la Chiesa nel suo cammino, è andata avanti, che ci ha condotti fuori dal caos verso la vera e perfetta rivelazione della sua parola e della sua volontà? Allora dite amen, amen. È così, non è arroganza, è il piano di salvezza di Dio. Come il grano che cresce, cresce, cresce attraverso le diverse fasi, ma poi al momento del raccolto la spiga matura diventa gialla e il grano è maturo nella spiga. Viviamo in un'epoca in cui tutti i figli di Dio vengono portati alla piena maturità di Gesù Cristo. Grazie alla redenzione completa, alla forza della parola rivelata nella sua totalità, alla forza dello Spirito Santo, la schiera riscattata con il sangue assisterà al compimento con forza e gloria. Sia lodato il nome del Signore. Amen.